Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Telefonata sorpresa tra Xi Jinping e Trump. La Cina sostiene gli sforzi americani per la pace in Ucraina, ma torna a rivendicare in modo esplicito la sovranità su Taiwan. E negli Stati Uniti smacco giudiziario per Trump, archiviata l'accusa per l'ex direttore dell'FBI Comey. Stessa sorte per il procedimento contro la procuratrice generale di New York. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In Ticino, sul tavolo del governo, la nuova legge in materia e a livello nazionale si punta ad estendere l'uso del braccialetto elettronico per controllare in tempo reale sia l'autore di violenza che la vittima. È stata dunque una telefonata imprevista ieri sera tra Donald Trump e Xi Jinping. I presidenti di Stati Uniti e Cina sono tornati a parlarsi meno di un mese dopo il vertice in Corea del Sud, col quale hanno siglato una tregua nella guerra commerciale tra i due paesi. Stavolta al centro del colloquio i dossier internazionali più sensibili, a partire dalla guerra in Ucraina e da Taiwan. E come sentiremo, arrivano segnali di un inedito avvicinamento. Da Taipei, Lorenzo Lamperti.
Le nostre relazioni sono migliorate e possono avere un ulteriore slancio. Xi Jinping ha iniziato così la sua telefonata con Donald Trump, colloquio inatteso arrivato in un momento decisivo per la guerra in Ucraina e nel mezzo di una grave crisi tra Cina e Giappone su Taiwan. Vista la disponibilità di Trump a riaprire il dialogo con la Russia, Xi ha voluto mettere sul tavolo anche la questione dell'isola. La Cina sostiene gli sforzi per la pace in Ucraina e auspica quanto prima un accordo di pace equo, duraturo e vincolante, ha detto Xi, apparentemente sostenendo l'iniziativa della Casa Bianca. Il piano fornisce d'altronde ampie garanzie alla Russia, come desiderato da Pechino. In cambio Xi chiede però minore sostegno a Taiwan. Il ritorno di Taipei alla Cina è un pilastro dell'ordine del dopoguerra, ha detto Xi. Il messaggio è rivolto anche o soprattutto al Giappone, dopo che la neo premier Saneta Kaichi ha abbandonato l'ambiguità strategica minacciando un intervento militare in caso di attacco cinese contro Taiwan. Secondo il resoconto di Pechino, Trump ha detto di comprendere l'importanza della questione di Taiwan per la Cina. Durante la notte svizzera Trump ha parlato anche con Takaichi, ma nelle sue dichiarazioni pubbliche non ha dato alcuna rassicurazione a Taipei e Tokyo. Il presidente americano ha definito ottima la telefonata con Xi, concentrandosi sul commercio e confermando la doppia visita incrociata che i due leader effettueranno nel 2026, un altro apparente passo verso la normalizzazione del rapporto tra le due superpotenze, che Trump ha ribattezzato G2.
Nessun incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al momento in programma, lo ha detto Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca. Ha anche dichiarato che il presidente americano è fiducioso e ottimista sulla possibilità di mettere a punto un piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Nella notte intanto la Russia ha nuovamente effettuato massicci attacchi alle infrastrutture energetiche a Kiev e in altre città del paese. E intanto in patria Donald Trump deve incassare una doppia sconfitta in tribunale. Una giudice federale ha infatti ordinato l'archiviazione dei procedimenti penali a carico di due nemici del presidente, la procuratrice generale di New York Letizia James, ma soprattutto l'ex direttore dell'FBI James Comey. La Casa Bianca ha preannunciato che farà appello. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Non ci sarà processo contro Letizia James e contro l'ex direttore dell'FBI James Comey. Accusati la prima di frode bancarie e il secondo di aver mentito al Congresso sotto giuramento. La giudice federale Cameron Curry ha infatti stabilito che la procuratrice distrettuale della Virginia, incaricata da Trump di portare avanti l'incriminazione, Lindsey Halligan, è stata nominata in modo illegale. L'ex reginetta di bellezza, laureata in diritto assicurativo, senza alcuna esperienza in ambito penale, aveva sostituito a settembre il procuratore Eric Siebert, costretto a farsi da parte per essersi rifiutato proprio di incriminare l'ex capo dell'FBI. L'incriminazione lampo di Comey, apparsa fin da subito come una forma di vendetta politica, era stata approvata da un grand jury il giorno prima che le accuse nei suoi confronti cadessero in prescrizione.
Lindsey Halligan was legally appointed, and that's the administration's position.
La nomina di Lindsey Halligan a procuratrice ad interim era legale, ha replicato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. La funzionaria quindi ha annunciato che il Dipartimento di Giustizia farà appello contro la decisione, difendendo allo stesso tempo la competenza di Lindsey Halligan.
The Department of Justice will be appealing very soon. Lindsey Halligan is extremely qualified for this position, but more importantly, was legally appointed.
Dal canto suo, James Comey si è detto sollevato per l'archiviazione del caso. Un procedimento penale basato su malvagità e incompetenza ha accusato Comey in un videomessaggio su Instagram.
I'm grateful that the court ended the case against me, which was a prosecution based on malevolence and incompetence.
Nominato da Barack Obama nel 2013 e confermato da Trump, James Comey era finito nel mirino del presidente statunitense per aver guidato l'inchiesta sul Russiagate, le presunte interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. Comey era stato licenziato pochi mesi dopo il primo insediamento di Donald Trump.
25 novembre, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In Ticino, in programma, c'è una conferenza stampa delle autorità per fare il punto sul piano d'azione cantonale sulla violenza domestica. Al tavolo dei relatori ci saranno tre consiglieri di Stato e probabilmente si parlerà anche della nuova legge in materia. Francesca Calcagno.
Qualche dato sulla nuova legge cantonale l'ha fornito il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi sul Mattino della domenica. La bozza è composta da una ventina di articoli suddivisi in 5 capitoli. La richiesta di una base legale specifica è del Parlamento, che si è espresso in giugno all'unanimità. Dovrebbe essere uno strumento utile anche a chi lavora sul campo, come Marlene Masino dell'Ufficio Ticinese dell'Assistenza Riabilitativa. Si occupa, lei, dei programmi di prevenzione della violenza e lavora con gli autori.
Sicuramente sarà utile per il nostro lavoro, ma in generale per la presa a carico delle persone, sia vittime che autori. Nel nostro caso può essere utile perché potrà poi regolare tutto uno scambio di informazioni piuttosto che di collaborazioni tra i vari servizi, che ci sarà utile poi a rendere la presa a carico ancora più efficace.
La nuova legge cantonale si aggiunge al piano di azione sulla violenza domestica, che è nato nel 2021 e prevede un centinaio di misure, come la formazione dei farmacisti. Intanto i numeri rimangono alti, la polizia cantonale continua a segnalare 3 interventi al giorno in Ticino, l'anno scorso le infrazioni accertate sono state 600.
24 donne uccise per mano dei loro partner o ex partner, e questo è il numero dei femminicidi in Svizzera nel 2025, un fenomeno definito allarmante dalle autorità federali. Il suo contrasto passa anche attraverso il cosiddetto monitoraggio dinamico, un sistema di sorveglianza elettronica che controlla sia l'autore di violenza che la vittima, già testato con risultati positivi a Zurigo. Ora si punta ad estenderlo a tutti i cantoni. I particolari con Anna Valenti.
Un uomo ogni 2 settimane uccide una donna in Svizzera, un marito, un ex partner, un padre. Storie diverse accomunate spesso dalla violenza domestica che molte volte precede il femminicidio. Un fenomeno preoccupante che ha spinto le autorità a cercare strumenti più efficaci di protezione. Tra questi il monitoraggio dinamico, un sistema che attraverso un braccialetto elettronico controlla in tempo reale sia l'autore di violenza sia la vittima dotata di localizzatore. In caso di violazione dell'ordinanza restrittiva, scatta l'allarme. Apri pista in Svizzera il canton Zurigo, che lo ha testato per un anno con risultati positivi. Ora la misura diventerà nazionale. L'Associazione Svizzera per il Monitoraggio Elettronico ha preparato un piano d'azione, come racconta al microfono dei colleghi romandi il suo presidente, nonché consigliere di Stato vodese, Vassilis Venizelos.
A partire dalla primavera del 2026 offriremo ai cantoni un kit di partenza con strumenti e linee guida per non partire tutti da zero. Ci baseremo sull'esperienza di Zurigo. A lungo termine vogliamo creare un centro di monitoraggio nazionale e multilingue, spiega Venizelos, per il quale questa è una risposta alla lentezza del governo federale. I cantoni membri dell'associazione oggi sono 22. Entro il 2026, per Venizelos, tutti dovrebbero farne parte. Progetto ambizioso, ma non senza ostacoli. Ci sono ancora questioni irrisolte per quanto riguarda la base legale per lo scambio di dati e anche questioni di finanziamento, sottolinea Venizelos, che confida nella forte volontà politica di affrontare il problema. Aspetti critici e piano saranno discussi la prossima settimana nella conferenza dei direttori cantonali di polizia.
Spostiamoci in Italia, dove l'ultima tornata elettorale a livello regionale non ha presentato sorprese. Nel voto che si è chiuso ieri alle 15, il centrosinistra si è confermato in Campania e in Puglia, mentre in Veneto il candidato del centrodestra ha ottenuto un largo successo. Finisce complessivamente, considerate tutte le regioni al voto quest'anno, con un 3-3 tra maggioranza e opposizione. Ma anche questa tornata è stata segnata da un record di astensioni. A Roma troviamo la corrispondente Francesca Torrani. Partiamo dai dati concreti. Chi ha vinto in queste ultime elezioni e come?
Partiamo dal nord, dal Veneto, dove il candidato della Lega, sostenuto da tutto il centrodestra, ha doppiato il suo rivale Alberto Stefani, 33 anni, sarà il più giovane presidente di regione in Italia. La sua vittoria non è mai stata messa in dubbio, si può dire che la vera attesa qui era più che altro il derby tra la Lega e i Fratelli d'Italia, e il risultato dice che la Lega, trascinata dal governatore uscente Luca Zaia, ha tenuto, e questa vittoria sarà importante per gli equilibri e per le rivendicazioni future. In campagna il centro-sinistra si è riconfermato con Roberto Fico, oltre il 60% di voti per lui. La destra aveva puntato su Edmondo Cirielli, che però si è fermato al 35%. C'era comunque attesa, la coalizione aveva investito parecchio, la stessa premier Giorgia Meloni si era presentata sul palco di Napoli intonando il ritornello "chi non salta comunista è", che però evidentemente non è stato pagante. Soprattutto la città di Napoli ha fatto ancora la differenza. La Puglia, infine, poco da dire, Antonio De Caro del Partito Democratico, ma anche qui si parla di campo largo perché c'è stato un sostegno ampio, è il candidato che ha ottenuto più voti, è stato eletto con oltre il 64% contro il 35% di Luigi Lobuono.
Queste elezioni, si diceva alla vigilia, erano importanti, Francesca, anche guardando avanti al piano a livello nazionale. Quale quadro è uscito?
Ma dai primi dati emerge che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni non ha fatto il botto in queste regionali. Al contrario, i risultati hanno disatteso l'aspettativa dei meloniani, soprattutto in Veneto, ma anche al sud il confronto con Forza Italia è stato molto bilanciato. Non ci sono ancora i definitivi sui voti di lista, ma penso che si possa dire che nei rapporti di forza interni dovrà Giorgia Meloni confrontarsi con i suoi alleati e potrà rivendicare con meno forza la sua linea. Anche la sinistra o il centrosinistra ha preso da queste elezioni un po' di coraggio, l'alleanza allargata può essere la carta vincente, ha detto subito la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Ultima nota veloce, il dato sull'astensionismo, oltre 10 punti in media in meno rispetto alle passate elezioni, ed è un dato che i partiti non potranno ignorare.
Francesca Torrani in collegamento da Roma. In Brasile ora, dove la Corte Suprema dovrà decidere nelle prossime ore dove Jair Bolsonaro sconterà definitivamente la sua condanna a 27 anni e 3 mesi per attentato colpo di Stato. Intanto ieri l'ex presidente ha rifiutato la richiesta dei suoi avvocati di tornare agli arresti domiciliari dopo il suo tentativo di danneggiare il braccialetto elettronico che indossa. Ci aggiorna Maria Zuppello.
La prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha confermato ieri, all'unanimità, la detenzione dell'ex presidente Jair Bolsonaro, trasferito sabato scorso dai domiciliari in cui si trovava ad agosto in una cella della Polizia Federale a Brasilia per aver violato il suo braccialetto elettronico. Il giudice Alexandre de Moraes ha giustificato la decisione dicendo che il gesto dell'ex presidente è stato doloso e consapevole. Ho usato una saldatrice lì per curiosità. Va tutto bene, non c'è da preoccuparsi, aveva dichiarato Bolsonaro alla Polizia Federale intervenuta sabato all'alba in un video poi diffuso alla stampa. Ieri l'ex presidente si è difeso dicendo di aver agito sotto effetto degli psicofarmaci che assume contro ansia e depressione. Il fatto però che uno dei suoi figli, il deputato Flavio Bolsonaro, avesse indetto proprio per sabato una veglia davanti all'abitazione del padre ha messo in allerta i giudici, che hanno temuto un possibile piano di fuga. Stavolta, rispetto al passato, il Brasile ha reagito con indifferenza alla notizia. In pochi hanno festeggiato e in pochi anche hanno manifestato a favore dell'ex presidente. La giustizia ha deciso, Bolsonaro è stato processato, ha avuto diritto alla presunzione di innocenza e ora dovrà scontare la sua pena. Tutti sanno quello che ha fatto, ha commentato il presidente Lula. Il Brasile spera adesso di voltare pagina e di arrivare alle presidenziali del prossimo anno serenamente, senza più polarizzazione politica.
E prima di chiudere parliamo ancora di influenza aviaria. Dopo il moltiplicarsi di casi in Svizzera, la Confederazione ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure per prevenirne la diffusione. Nel frattempo 5 zoo svizzeri sperimentano la seconda fase di una ricerca senza precedenti, la vaccinazione contro il virus. Ce ne parla Mirko Priuli.
5 zoo svizzeri partecipano alla seconda fase di una ricerca sulla vaccinazione degli uccelli contro l'influenza aviaria. Lo studio, coordinato dallo zoo di Basilea, mira a capire se il vaccino sviluppato dall'Istituto Federale di Virologia e Immunologia possa davvero proteggere le diverse specie ospitate nei giardini zoologici. L'obiettivo è evitare misure restrittive come l'obbligo di tenere gli animali al chiuso, una misura reintrodotta proprio oggi a livello nazionale dall'Ufficio Federale di Veterinaria. Una pratica questa che negli ultimi anni aveva però sollevato preoccupazioni per il benessere degli animali. Una prima fase di test si era svolta nell'agosto del 2023 con oltre 300 uccelli vaccinati a Basilea e a Berna. Allora non erano stati osservati effetti collaterali e gli animali immunizzati non risultavano più contagiosi. Ora i ricercatori vogliono verificare due aspetti: se gli animali già vaccinati sviluppano un rafforzamento della risposta immunitaria e se quelli ancora non immunizzati riusciranno a costruire una protezione sufficiente. I primi risultati sono attesi nell'estate del 2026. Se saranno positivi, il vaccino potrebbe essere impiegato più ampiamente negli zoo svizzeri.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.